Ringrazio il Rosmini Institute per questa opportunità, ringrazio tutti voi che starete ad ascoltarmi in questa breve comunicazione e ringrazio anche chi seguirà questa mia comunicazione attraverso internet, attraverso il sito del Rosmini Institute. Dunque, è cosa nota a chi abbia familiarità con i testi rosminiani, parlo tanto delle opere quanto dell'epistolario in corso di pubblicazione, è cosa nota, dicevo, la stima nutrita da parte del Roveretano nei confronti di Tommaso d'Aquino, che è una stima che si traduce sì in attestazioni di stima che noi troviamo nelle opere e anche nella promozione di attività volte alla conoscenza del pensiero del dottore d'Aquino. Pensiamo all'iniziativa che Rosmini patrocinò di studio assieme a un gruppo di sacerdoti del pensiero di Tommaso. È una stima, tuttavia, che non si è mai tradotta, e va notato, in una sequela pedissequa, quasi Tommaso avesse detto tutto e l'attività poi del filosofo cristiano fosse quella semplicemente di fare un commento all'Aquinate, tendenza che nel corso della storia si è anche registrata, con diversi effetti. In questo intervento comincerò a istruire un confronto tra Tommaso e Rosmini su appetito del bene, legge naturale e beatitudine. Si tratta di tre temi che nella trattazione tommasiana sono strettamente legati, e dirò di più, sono strettamente legati nell'ordine in cui li ho appena menzionati, appetito del bene o desiderio in terminologia contemporanea, legge naturale e beatitudine. Perché sono strettamente legati in questa maniera? Perché è un ordine che va dal fondativo a ciò che poi nei confronti di questo fondativo è accessorio e infine al compimento di tutto il discorso. Infatti l'elemento fondativo va ritrovato nella multiforme natura dell'umano appetito del bene, quello che ho chiamato desiderio, che, conservato nella sua verità dalla legge naturale e innalzato dalla grazia divina, troverà la sua quiete, non ovviamente in hoc statu vie, ma in patria, nel rapporto beatificante con Dio. Data la vastità dell'opera, tanto dell'Aquinate quanto del Roveretano, questo confronto non potrà che essere abbozzato e rinvio ad altra sede un confronto più approfondito e documentato. In questa sede, in particolare, vorrei prendere in considerazione il secondo tema, ovvero sia quello della legge naturale, riservando un breve accenno sicuramente al primo e se riuscirò al terzo. Nel trattare della legge naturale tra Tommaso e Rosmini cercherò di rispondere sostanzialmente a due domande. La prima, vi è concordanza di visione tra Tommaso e Rosmini su ciò che in definitiva e al di là delle differenze di contesto si intende per legge naturale? Ripeto, in definitiva e al di là delle differenze di contesto, non intendo appiattire la trattazione dell'uno su quella dell'altro. La seconda, la maggiore insistenza sulla legge, che è caratteristica del pensiero del Roveretano, lo conduce ad assegnare ad essa un ruolo diverso rispetto a quello che la legge rivestiva nella morale dell'Aquinate? È chiaro che anche a chi aprisse le opere, tanto di Tommaso quanto di Rosmini, diversa la posizione della legge, meglio, diversa l'accentuazione sull'aspetto della legge che si trova in Tommaso da quella che si trova in Rosmini. Rosmini ha un'impostazione tipicamente moderna del problema morale come rapporto tra volontà e legge, che si ritrova tanto nel compendio di etica, per esempio, ma anche nei principi della scienza morale stessi. Bene, questo per quanto riguarda l'introduzione al discorso. Punto primo. Il punto primo consiste in questo: la trattazione di quella che in Tommaso era chiamata legge naturale va ritrovata in Rosmini nel più generale contesto del riconoscimento dell'essere nel suo ordine, che è il cardine, come è noto, del suo discorso morale. Ed è altrettanto noto l'imperativo etico che il Roveretano enuncia nel quarto capitolo dei Principi della Scienza Morale, e cito: «Vuogli, ossia ama l'essere, ovunque lo conosci, in quell'ordine che gli presenta la tua intelligenza». Fine della citazione. Da questa citazione noi capiamo che c'è di mezzo un riconoscimento dell'essere, in quanto riconoscimento dell'essere nel suo ordine, il riconoscimento conosce un esercizio trascendentale, ovvero sia si estende tanto quanto l'essere si estende. Si tratta quindi di prendere posizione nei confronti di tutto l'essere. Il riconoscimento proprio sta per una presa di posizione. Vediamo che l'operazione del riconoscimento è propria di quella seconda modalità di conoscenza, è quella del tornare su ciò che precedentemente si è conosciuto. Dicevo, il riconoscimento si esercita trascendentalmente, in quanto riconoscimento di tutto l'essere, commerciando con gli enti in conformità al loro grado di essere. E stante la convergenza di ens et bonum, ammessa da Roveretano, aderire a un ente in proporzione al suo grado d'essere significa parimenti testimoniarne il grado di bontà. Tanto quanto è l'essere di una realtà, allo stesso modo ne è il grado di bontà. Scrive Rosmini al numero 29 del Compendio di Etica, e cito: «Il termine naturale della volontà è l'ente conosciuto. Le cose tutte le entità che cadono nella cognizione, sono altrettanti oggetti della volontà. Né ella può averne altri, giusta l'adagio comune che dice «voluntas non fertur in incognitum». Quanti adunque sono gli oggetti della cognizione, altrettanti sono gli oggetti naturalmente proposti alla volontà. E poiché il conoscere apre proprio suo oggetto l'ente come ente, cioè secondo il concetto universale dell'essere, quindi il conoscere si stende ad ogni ente che gli sia presentato, perché ogni ente partecipa più o meno del concetto universale dell'essere. Dunque, medesimamente, la volontà per sua natura, tendendo al suo oggetto, tende conseguentemente ad unirsi ad ogni ente in proporzione che esso partecipa più o meno gradi d'essere». E questo è il passo che mi interessava citare. E su questo apro una piccola parentesi per tornare a quei tre temi che ho annunciato in sede di apertura. È interessante notare una convergenza con Tommaso sull'aspetto dell'oggetto naturale della volontà. Tanto per Tommaso quanto per Rosmini, la volontà, a differenza di quanto secoli successivi avrebbe detto Suarez, non è una potenza cieca, ma ha come proprio oggetto lo stesso oggetto dell'intelletto, essendo in ultima battuta intelletto e volontà due facoltà di un medesimo principio. Stante il fatto che l'intelligenza umana come concreto di intelletto e volontà, stante che l'intelligenza umana è aperta appunto sull'essere come tale, tanto l'intelletto quanto la volontà si muovono appunto su un oggetto che è trascendentale. E quindi c'è un recupero, come si evince da quel testo che ho appena citato, appunto dell'idea della volontà come appetitus intellectivus sive rationalis. Questo quanto dicevo. Ho parlato appunto di riconoscimento dell'essere nel suo ordine, dell'ampiezza di questo riconoscimento. Arriviamo poi al criterio secondo cui si riconosce. Secondo Rosmini, ciò che vale come legge dell'agire è quindi la realtà in quanto conosciuta. L'imperativo del riconoscimento dell'essere si specifica nel momento in cui l'idea di ciascun ente diventa norma all'agire umano. Scrive Rosmini: la legge morale è la cognizione diretta delle cose, cioè le idee delle cose. Pertanto ogni ente conosciuto, aggiungo, diventa una legge particolare per la volontà umana. L'esigenza, scrive Rosmini, appunto parla di esigenza delle idee, che è per lei, cioè per la volontà umana, la legge naturale. E idea delle cose verso cui la volontà, se non è mossa da altri fini, dice Rosmini, non cerca se non di riconoscere le cose cognite, siccome le sono, né più né meno, di vederne sì i pregi come i difetti sotto egual luce. Qui siamo in Principi della Scienza Morale, capitolo 5, articolo 3. Ecco qui pertanto il riconoscimento, no? Si tratta di allineare, come dicevo prima, quelle due cognizioni, quella diretta e necessaria e la cognizione riflessa e volontaria che opera proprio della volontà. Questo è l'inquadramento del discorso all'interno del riconoscimento dell'essere nel suo ordine. All'interno dell'ordine degli enti si trova anche la natura umana. E nel caso della natura umana, il riconoscimento si realizzerà come riconoscimento della natura umana, ovvero sia come tutela e promozione della medesima. Dico tutela e promozione, è importante, perché non si tratta di dire, riconoscere l'essere non si tratta di dire soltanto tutelare, evitare di provocare del danno a un ordine che c'è, di conservarlo così com'è. Fa parte del bene morale, secondo Rosmini, tanto quanto un aspetto di tutela, anche quello di promozione, che si esprime nella figura del supererogatorio. Ovvero sia di quella adesione sempre più intensa all'ordine dell'essere che ha dei tratti creativi. E come dicevo prima, la supererogazione non è, e qua faccio riferimento a Compendio di Etica 117, non è un qualche cosa di accessorio, ma appunto parte integrante del bene morale. Compendio di Etica 117, dicevo. Bene, per cui dicevo che il riconoscimento nel caso della natura umana si realizza come riconoscimento della natura umana, intesa come tutela e promozione della medesima. Così Roveretano nel Trattato della coscienza morale, e cito, questa legge, ovvero sia la legge suprema del riconoscimento dell'essere nel suo ordine, è ancora assai lontana dal determinare, cioè dal proibirmi o dal comandarmi un'azione particolare. Se io applico questa prima legge alla natura umana, io ne deduco quest'altra legge. Riconosci, col giudizio pratico, l'uomo come un essere intelligente, cioè tale che ha un fine per sé e che non può essere un semplice tuo mezzo. Fine della citazione. La domanda che a questo punto si pone è questa: come conosco quel che l'uomo è? E la risposta di Rosmini è chiara, e qui faccio riferimento a Principi della scienza morale, capitolo 7, articolo 8, dove Rosmini afferma che conoscere le esigenze dell'essere umano significa riflettere sul proprio io nella luce dell'essere ideale, ovvero sia vedere le proprie esigenze del proprio io non tanto come esigenze dell'essere umano in quanto è realizzato in me, persona particolare, ma in quanto esigenze della natura umana che sia realizzata in me, che sia realizzata in altri. Il passo dei principi che mi accingo a citare va a fugare una lettura errata del testo rosminiano, che pure è stata proposta soprattutto da ambienti tomisti, secondo cui l'idea della natura umana sarebbe immediatamente presente alla ragione umana e basterebbe dedurne le esigenze. E qui cito, è importante questo passo, ripeto, Principi Scienza Morale, capitolo 7, articolo 8. Scrive Roveretano, io non posso sapere tutto questo, ovvero sia il bene della natura umana, da altri, fuori che da me stesso. Questo mi è reso cognito dal sentimento di me stesso, l'io, le sue modificazioni, le sue sensazioni, i suoi piaceri, i suoi dolori, i suoi istinti, le sue ripugnanze, i suoi bisogni, le soddisfazioni dei suoi bisogni, sono quelle esperienze che mi fanno conoscere ciò che succede nei miei simili, ciò che la natura umana è bene, ciò che ad essa è male, ciò che ella appetisce, ciò che rifiuta, ciò a cui le forze di questa natura tendono come in loro perfezione, ciò da cui rifuggono come da loro distruzione. L'idea dell'uomo, cognizione diretta, che mi serve di regola a sapere qual bene io debbo considerargli e volergli, io l'attingo da me, dal sentimento fondamentale o sostanziale, con ciò sia che è il solo senso, quello che percepisce le sussistenze e dalle percezioni si traggono le idee, il soggetto dunque, che non è che un senso, il soggetto io, non fa che darmi esperienza e quindi la regola secondo la quale io debbo trattare gli uomini in generale. Fine della citazione. Ebbene, quindi ho detto che il riconoscimento nel caso della natura umana si attua come riconoscimento della natura umana nei termini che abbiamo appena visto e sentito in questa citazione. È bene notare, lateralmente, che per riconoscere un ente, secondo Rosmini, non ho bisogno di esplicitarne discorsivamente l'esigenza in un enunciato. Ciò che fa sì che la moralità si dia di per sé è la presa di posizione nei confronti dell'essere nel suo ordine. E non ho bisogno, per fare questo, di esplicitarne astrattamente le esigenze. E qui faccio riferimento al Trattato della coscienza morale, al numero 74. Scrive Rosmini: abbiamo veduto che la legge, come si manifesta all'uomo nel primo suo agire, non è cosa astratta, ma sono a lui altrettante leggi gli enti che gli concepisce e verso i quali deve volgere la sua riflessione pratica e fare di essi il volontario ed effettivo riconoscimento. Basta dunque che in un uomo vi abbia la concezione di un ente intellettivo e il movimento della volontà o anche l'inclinazione di lei a farne il riconoscimento pratico, a ciò che quest'uomo si trovi in uno stato di moralità. Fine della citazione. No? Non di meno non è che si esclude con questo la possibilità di una formulazione astratta, no? Perché nel momento in cui si dà questo riconoscimento in prima battuta, è possibile poi esplicitare le esigenze dell'ente che si riconosce e farne diventare, avere così una legge morale in senso proprio. E si prosegue sempre nel Trattato della coscienza morale. Cito: la legge razionale si trova nell'uomo che si sviluppa in due successivi stati corrispondenti a gradi del suo sviluppamento. Nel primo non va una legge distinta dagli enti concepiti, ma gli enti stessi concepiti sono altrettante leggi, manifestando con la quantità del loro essere la misura dell'operare verso di essi e l'esigenza loro sentendosi non astratta, ma nella loro percezione medesima. A questo poi succede il secondo stato, quando l'uomo, mosso da qualche eccitamento, astrae questa esigenza e, ridottala in una espressione, dagli enti sussistenti la separa e le fa acquistare una condizione simile a quella della legge positiva, cioè le dà una entità mentale formulata in parole, non aderente a questo quell'ente, ma applicabile a tutti gli enti della stessa specie o dello stesso genere. E quindi ecco qui ricavata la legge propriamente intesa, intesa come enunciato. Questo per quanto riguarda Rosmini, appunto abbiamo visto come il discorso sulla legge naturale si inquadra all'interno del suo discorso del riconoscimento pratico dell'essere nel suo ordine. Passiamo ora a Tommaso, seconda parte del mio intervento, e cerchiamo di rispondere alle due domande che io ho proposto in sede di apertura. La prima domanda, se ricordate, era questa: vi è concordanza di visione tra Tommaso e Rosmini in merito alla legge naturale al di là dei contesti specifici? Credo di sì. Io dico, sembra che la logica della legge naturale tommasiana non sia altro che un riconoscimento, nel senso rosminiano del termine, della natura umana. Tale ci appare se noi confrontando con il testo dei principi sopracitato, il classico luogo tommasiano di Summa Theologiae, prima seconde, 94, articolo 2, corpus articoli, dove risulta chiaro come vi sia anzitutto la presa d'atto di ciò che l'uomo è negli orientamenti strutturali della sua natura, ovvero sia l'inclinationes naturales in lessico tommasiano. Ciò che l'uomo è, ovvero sia la sua natura, diventa poi regola per l'agire. Si ponga attenzione al testo tommasiano. Tommaso, in quel contesto in cui facevo riferimento un attimo fa, è molto chiaro, no? Dice: prima vi è anzitutto nell'uomo un orientamento al bene secondo la natura che condivide ad esempio con tutte le sostanze, e poi dice in conformità di questo orientamento, in latino et secundum hoc, così traduco, appartiene alla legge naturale ciò che tutela l'orientamento a cui facevo riferimento, no? L'idea di Tommaso è questa: è come se Tommaso dicesse prendiamo atto che l'uomo è così orientato. Si tratta quindi di preservare e promuovere questo orientamento attraverso i precetti della legge naturale. E sembra in definitiva che il senso di questo preservare e promuovere non sia altro che il senso del rosminiano riconoscimento. Qui vale la pena citare appunto per intero, per far capire bene come questa logica si muova, il passo del corpus articoli di 94.2, in cui facevo riferimento prima, in una traduzione modificata rispetto alla corrente, in edizione italiana corrente. Come l'essere è il primo oggetto della conoscenza in generale, così il bene è il primo oggetto della conoscenza della ragione pratica, la quale è ordinata all'azione. Infatti, ogni agente agisce in vista del fine, che ha significato di bene. E pertanto il primo principio nel dominio della ragione pratica è quello che si fonda sul significato di bene, che è il bene ciò verso cui ogni cosa tende. È questo dunque il primo precetto della legge, che si deve fare ricercare il bene e si deve evitare il male. E sopra questo si fondano tutti gli altri precetti della legge di natura, cosicché appartenga ai precetti della legge di natura, cioè come tutte quelle cose da fare o da evitare, tutto ciò che la ragione pratica per natura prende essere bene umano. Siccome poi il bene ha significato di fine e il male invece ha significato del contrario, ne segue che tutto ciò verso cui l'uomo ha un orientamento naturale, la ragione per natura lo riconosce come bene e, di conseguenza, come da ricercare nel proprio agire, mentre ciò che si contrappone a quegli orientamenti lo riconosce come male e quindi da evitare. L'ordine dei precetti della legge di natura segue dunque l'ordine degli orientamenti naturali. Vi è anzitutto nell'uomo un orientamento al bene secondo la natura che condivide con tutte le sostanze, in quanto infatti una qualsiasi sostanza ricerca la conservazione del proprio essere secondo la propria natura. E in conformità a questo orientamento, ecco il secundum hoc, appartiene alla legge naturale ciò tramite cui la vita dell'uomo si conserva ed è impedito il contrario. In secondo luogo, viene l'uomo l'orientamento a qualcosa di più specifico secondo la natura che condivide con tutti gli altri animali. E in conformità di questo orientamento si dicono appartenere al dominio della legge naturale le cose che la natura ha insegnato ad ogni animale, quali l'unione del maschio e della femmina, la cura della prole e cose simili. In terzo luogo viene l'uomo l'orientamento al bene secondo la natura razionale che gli è propria. Proprio come uomo ha infatti un orientamento a conoscere la verità su Dio e a vivere in comunità, e in conformità a ciò appartiene alla legge naturale ciò che riguarda un orientamento siffatto, come il fatto che l'uomo debba evitare l'ignoranza, che si curi di non fare male a coloro con i quali sta assieme e tutte le altre cose di tal genere che concernono questo. Fine della citazione, no? Qui mi interessava sottolineare, ripeto, la priorità del riconoscimento di un ordine rispetto alla formulazione poi dei precetti che quest'ordine vanno a tutelare, no? E qui poi arriviamo alla risposta alla seconda domanda, ovvero sia se vi sia identità di vedute, al di là delle differenze di contesto, sul ruolo della legge, no? Come dicevo prima, c'è una presenza della legge nel discorso del Roveretano che è sconosciuta in Tommaso. Bisogna vedere che cosa poi si intende per legge, appunto, no? E qui arriviamo al secondo punto. A quanto pare sembra che ci sia una concordanza sulla logica di fondo dei due discorsi in merito alla considerazione del ruolo della legge. Perché? Perché per ambedue gli autori la legge, e qui preciso, la legge intesa nella sua formulazione precettistica come in termini rosminiani entità mentale formulata e astratta, non in generale, non parlo in generale della legge come criterio dell'azione, la legge appunto nella sua formulazione precettistica è un posterius rispetto al prius dell'ordine ontologico. Il testo di Tommaso sopra nel merito è chiaro, quello che ho appena citato, come è chiaro in Rosmini, e in tal senso anche poi va intesa la legge come ordinatio, ovvero sia come disposizione secondo un ordine, non come espressione di potere che un ordine crea, dove l'aspetto dell'imperare non ha senso in sé, ma in ordine alla tutela e alla promozione di una determinata realtà, nel nostro caso la natura umana. E quindi anche in questo io trovo una, a quanto ho detto finora, una concordanza tra Tommaso e Rosmini. La legge per entrambi è un'ordinatio nel senso di una in ordnung, detta in tedesco, e non di una an ordnung, dove i due termini, il primo con la particella in di moto verso luogo, indica che c'è un qualcosa verso cui anche un qualcosa che la legge tutela, che precede la stessa sua formulazione precettistica. E quindi abbiamo risposto alle due domande sollevate in apertura e abbiamo rilevato queste due concordanze. In conclusione di questo abbozzo di confronto, che cosa si può dire? Credo che si possa dire che vi è una grandezza dell'operazione rosminiana nel rapporto a Tommaso e nel suo contempo nello stare all'interno della posizione del problema della moralità tipico dell'età moderna. Grandezza dell'operazione rosminiana che sta nell'aver superato dal di dentro l'impostazione moderna del problema morale, che come dicevo prima si caratterizza per un tante volte problematico rapporto libertà-volontà-legge, ove quest'ultima assume il carattere di un precetto estrinseco rispetto alla quale la libertà cerca di mantenere degli spazi. E qui anche tutto il ruolo dei sistemi morali che pure Rosmini, in un certo qual modo, tutto nel compendio di etica, valorizza in diversa chiave. Credo che Rosmini recuperi alla legge l'essere espressione dell'essere sul quale l'uomo è costitutivamente affacciato e inquadra la dinamica di adesione ad essa nella trinitarietà delle forme dell'essere. In questo, secondo me, sta la grandezza dell'operazione rosminiana.